Io, Maurizio, accolgo te, Paola, come mia sposa. E prometto, con la grazia di Dio, di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, tutti i giorni della mia vita, prometto di amarti e onorarti.
Io, Paola, accolgo te, Maurizio, come mio sposo. Con la grazia di Dio, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Potete baciare le vostre spalle. Sì, abbiamo voluto iniziare con questa forma proprio perché oggi siamo chiamati a parlare della quotidianità, di ciò che accade nelle 24 ore della giornata tra marito e moglie. Allora abbiamo detto che bello sarebbe dircela tutte le mattine quando ci svegliamo questa formula. Di sicuro non saremo fedeli a farlo, e abbiamo detto almeno stamattina lo facciamo, perché probabilmente, non so voi, ma penso che magari qualcuno ha iniziato la giornata già con un piccolo litigio, vero? Magari ci siamo alzati stamattina per andare allo sposo e abbiamo già avuto qualche piccola. Allora possiamo in questo momento, e chi lo desidera, prendere la mano del nostro sposo o della nostra sposa e sussurrargli all'orecchio: scusami, ti voglio bene. Non perché l'hanno detto due pirlotti, ma perché davvero nel cuore sento che per iniziare bene la giornata ti voglio dire scusami e ti voglio bene. Noi siamo Paolo e Maurizio, siamo sposati da 30 anni e oggi possiamo davvero dire con un po' di umiltà, cioè con i piedi per terra, ma con tanta tanta gratitudine nel cuore, che siamo degli sposi felici. Sono molti più momenti in cui ce la godiamo di quelli che litighiamo. Questo perché siamo stati tanto tanto aiutati, tanto tanto aiutati dal Signore e da Madre Elvira. Poi vi spieghiamo nel concreto come ci ha aiutato. E poi il Signore ci ha benedetto, strabenedetto, con tantissimi figli. Grazie a Dio abbiamo una squadra di calcio al completo, anche con qualche riserva. Quindi ci ha proprio benedetto. Anche noi, come molti di voi, penso, abbiamo dovuto passare molte difficoltà all'inizio, ma grandi diverbi, insieme a delle conquiste, nel tentativo di amalgamare le nostre vite, le nostre storie, il nostro passato. Ma abbiamo avuto una grande grazia: dal periodo del fidanzamento in poi siamo stati accompagnati passo per passo da una donna meravigliosa, Madre Elvira, che tra tantissimi consigli utili ce n'ha dato uno in particolare che mi sembra di poter dire ha a che fare con il tema di oggi. Sapete, oggi prometto di amarti e onorarti, che ci ha aiutato a litigare meno e godersela un po' di più, a cercare di non avere sempre l'ultima parola, la ragione. Il matrimonio è un cammino di santità, quindi in salita. Questo è vero, ma il cammino lo si può fare con un po' più di serenità, con felicità, ridendosela, coccolandosi, amandosi e onorandosi. Ecco il consiglio che ci diede Madre Elvira. Un giorno ci disse: è vero che nella vita ciò che è importante è amare ed essere amati, ma per voi sposi c'è una cosa che è ancora più importante di amare ed essere amati: rendersi amabili. Nella sua immensa saggezza, Suor Elvira precedeva i tempi e ci diceva, vi faccio un esempio concreto: io, Maurizio, mi conosco bene, so quali sono i miei difetti, le mie povertà, le mie fragilità, io so che cosa dà fastidio a Paola. E allora, prima ancora di guardare i difetti in Paola, guardo i miei e tento di molarli, cartavetrarli, tento di smussarli un pochino. Se la mia sposa fa la stessa cosa, ecco che è bello pensare che, lisciando le mie spigolature, io rendo più facile il compito a Paola di amarmi. Rendo a lei più piacevole, più facile starmi insieme, coccolarmi. Alla fine è un vantaggio anche per me lavorare su di me, lei sta meglio con me, è più gioiosa, più felice e mi fa più felice. Se poi la sposa fa la stessa cosa, il gioco è fatto quasi, perché puoi dirlo, io sono qua che ve lo dico, poi ci lottiamo tutti i giorni e non è poi così facile. Scusate, noi siamo un po' imbranati, ci siamo scritti tante cose così vedete così normalmente.
Io devo dirmi che da ragazza sono stata sempre molto... ho sempre legato la parola amore alla parola sentimento. E quindi tutte le sensazioni positive, i sogni, perché per me amare voleva dire stare sempre insieme, stare sempre bene insieme, andare sempre d'accordo, e se, cavalcare un po' la stessa onda, insomma, e percorrere la stessa strada senza litigare tanto. Anche perché in casa ogni situazione, insomma, c'era sempre molto silenzio anche nella mia famiglia, quindi quando qualcuno diceva qualcosa di diverso da quello che poteva pensare l'altro, calava il silenzio, o era una discussione terribile oppure c'era il mutismo, e questo per me è stato molto difficile da superare. Per me quindi il litigio voleva dire non essere fatti l'uno per l'altro, insomma cercavo un amore senza la sofferenza, senza la croce, un amore a due, perché non sapevo che l'amore è a tre. Quindi Gesù in quella croce è morto anche per darci l'esempio che nell'amore ogni tanto bisogna anche saper morire, sapersi sacrificare, saper fare un passo indietro per lasciare il passo all'altro, e per me è stato molto molto difficile, e l'inizio quindi è stato abbastanza burrascoso, però comunque ricco, perché io i passi li dovevo fare, Maurizio anche, è stato un modo per camminare, che Dio ha usato per farci camminare. Quindi mi sono scontrata e anche reincontrata in tutte le mie ferite e nelle mie povertà, finché sempre grazie a Madre Elvira ho iniziato a far vaggiare insieme alla parola amore la parola volontà. Quindi se io amo, devo fare dei gesti d'amore. Se io amo, anche se non sento questo sentimento, il mio amore deve avere dei gesti concreti. Ed è stato bellissimo, perché mi ha spalancato proprio il mondo a questo amore che parte innanzitutto appunto da Dio. Quindi i gesti di volontà sono, ha reagito in modo negativo a qualcosa che gli ho detto, Maurizio ha reagito in modo negativo a qualcosa che gli ho detto, questo suo in quel momento aggressività mi spaventa, anziché ritrarmi, anziché chiudermi, anziché mandare tutto all'aria, perché io dentro di me mandavo tutto all'aria, dicevo no, ma cosa ho fatto, ma perché mi sono sposata, e anziché fare così, incominciare proprio a pregare e chiedere aiuto a Dio, invocare lo Spirito Santo. Solo dire, mi ha insegnato una litania nella vita che mi diceva proprio Paolo, ma quando è così? Tu non stare a guardare in giù, non pensare alla tua reazione, tu invoca lo Spirito Santo e vedrai che lui ti mette le parole e i gesti necessari in quel momento, perché poi non è che è sempre nello stesso modo, ogni situazione ci chiede delle reazioni poi diverse. In quel momento magari avevo bisogno di silenzio, in un altro momento invece dovevo parlare, e per me parlare, ripeto, è sempre stato difficilissimo. Io preferisco stare zitta, ammuto più della bocca proprio, piuttosto che parlare e dire ma magari quello che sto dicendo non ha senso. Ho sempre pensato che le mie parole non avessero un valore, e quindi il silenzio però crea dei muri molto volte più grandi, perché quello che rimane dentro non è che sparisce, un mattone c'è, ed è il mattone poi della distanza. Comunque, allora, imparare anche ad amare e onorare i difetti del mio coniuge possono essere un dono per far fare un passo a me. Magari lui quel giorno è un po' scorbutico, o io sono scorbutica nei suoi confronti, perché abbiamo avuto la scorsa settimana in cui io ero molto scorbutica, molto, e il passo l'ha fatto lui. Quindi ha deciso di avere più pazienza, per esempio, ha detto questi giorni Paola è così, io l'accolgo abbracciandolo nel silenzio, facendo, io non so, mi portava tutte le mattine il kiwi già tagliato, mi fa la colazione, mi aspetta, anche se magari arrivo tutta all'ultimo secondo, quindi fa dei gesti concreti proprio per amare anche i miei difetti, non il difetto in sé, però amare me, che ho anche dei difetti e sovente vengono fuori. E questi difetti diventano quindi un dono per crescere, una possibilità in più per imparare a fare silenzio dai miei giudizi anche, e dall'istinto di mollare tutto e scappare, come vi dicevo. Ci sono stati momenti nei quali amare e onorare è stato un aggrapparci al sacramento, con forza, togliere dalla parete, non so, noi abbiamo sovente Gesù dietro alle spalle del letto, e tante volte abbiamo proprio dovuto togliere Gesù concretamente, abbiamo tolto e l'abbiamo messo in mezzo a noi, perché avevamo proprio bisogno di Lui tra di noi, non solo avere sapere che c'è, ma vederlo che c'è, per poter essere proprio, avere quella concretezza lì. L'abbiamo tolto dalla parete e l'abbiamo messo a dormire tra noi, scegliendo di abbracciarci anche nella croce, anche nell'incomprensione, nella distanza, nelle differenze di idee che sovente abbiamo, in forza di queste promesse, aggrappandoci al sacramento e al sì di Dio fedele con noi, anche nella nostra infedeltà.
Riflettendo sulla parola onorare, parlandone tra di noi, ci è sembrata una parolona molto grande, ancora più grande che amare. All'inizio sembra onorare, sembra una parola che la si può dire soltanto una persona importante. Si onora un re, una regina. Che bello pensare che Paolo è la mia regina, meglio certo di onorare. Come posso riuscire a vivere questo consiglio prezioso, che tra l'altro ho promesso di farlo il giorno delle nozze davanti a un sacco di testimoni, ma soprattutto davanti a Dio? Io l'ho promesso davanti a Dio che avrei onorato Paolo tutta la vita. Nella formula delle promesse di matrimonio che ognuno di noi ha detto quel giorno, c'è una parolina che sembra messa lì per caso. Prometto di esserti fedele nella salute, nella malattia, nella gioia e nel dolore, fedele per sempre, tutta la vita, ma amarti e onorarti. Qual è la parolina magica? Con la tua grazia. Con la tua grazia, Signore, soltanto se tu mi aiuti, mi sostieni, mi accompagni. Senza la tua grazia, io, Maurizio, non sarei capace di fedeltà, di amore, e tanto meno di onorare Paola. Non riuscirei neanche a onorare me stesso. Penso però che la grazia vada chiesta, invocata. C'è un grandissimo insegnamento che io ho imparato qui nella comunità Cenacolo attraverso Suore Elvira. La grazia, la presenza del Signore tra di noi, va chiesta tutti i giorni attraverso la preghiera. Ecco il segreto per essere fedele, amarti e onorarti tutti i giorni: la preghiera. Quando dico la preghiera, non pensate che noi siamo due pregoni di quelli che cerchiamo tutti i giorni di essere fedeli alla preghiera. Cerchiamo. E sinceramente, parlo per me, ma penso che anche Paola, quando riesco la mattina a essere fedele al mio momento di preghiera, cioè alzarmi dal letto mezz'oretta prima e andare da Gesù, leggermi la lettura, fare una piccola revisione del giorno precedente, scoprire che sono stato infedele in tutto, dagli sguardi, i pensieri, e prendere l'impegno della giornata di oggi, la mia giornata cambia. Le tentazioni sono le stesse, il mondo rimane tale quale, ma sono io dentro che non mi sento più solo, sento di avere una forza per resistere alle tentazioni, per essere il primo a fare il passo verso Paola, anche se lei è chiusa e fredda. Io quella forza la trovo in cappella da Gesù. E poi una cosa molto bella che l'abbiamo, ci è stata detta da Don Bernardino: perché è importante che siamo tutti e due a pregare? Perché la grazia c'è quando esiste una relazione. Nel matrimonio non c'è la grazia per me o per Paola, ma la grazia è per noi, in forza di quel sacramento che abbiamo ricevuto. La grazia c'è nel sacramento che ci unisce. La preghiera poi però deve diventare concretezza, deve diventare vita. E allora qui è bellissimo. Io chiedo alla mia sposa come posso fare concretamente per farti sentire più amata? Guardate, qui c'è, secondo me, l'essenza del matrimonio, la perla più bella nel matrimonio. Provate a farlo, ma già domani, non lasciate passare tanto tempo. Vi sedete marito e moglie, prendete una tisana, un caffè, andate fuori a cena, quello che vi pare, voi due da soli. Suor Elvira consigliava, dite un Ave Maria prima, invitate la Madonna tra di voi. E poi io chiedo a Paola, Paola, cosa potrei fare io per farti sentire più amata? Cosa potrei fare per farti sentire onorata? Cosa posso evitare nel mio carattere, nelle mie giornate, per ferirti di meno? Che bello. Chiesto con il cuore. E poi Paola mi dice, dovresti fare così così. E io faccio silenzio. Non sa dire no, ma lo faccio perché anche tu lo fai. Allora no. No, sto zitto, ascolto quello che lei ha da dirmi e poi me lo medito. Lo rumino in quei momenti che sono davanti a Gesù. E 99% capisco che parla di cuore, anche se in quel momento l'orgoglio mi accecava, mi preparavo già la risposta da darle, e tu lo dici a me, ma lo sei anche tu.
Allora ci siamo trovati un attimo a parlare, è stato un momento veloce, però a volte c'è la tendenza, posso parlare? E l'altro giorno io ero anche un po' nervosetta quella settimana lì, però avevo ragione, quando devi dire qualcosa fa sentire un po' in colpa, non so, dobbiamo fare i servizi in casa, lui si alza da tavola, finito di mangiare, inizia a fare veloce, 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 quando magari stiamo chiacchierando, e poi mentre Dina che mette a posto, ragazzi avete anche una scopa e così scopo anche per terra, oppure ma possibile, ma voi volete che vi porti a tavola ancora cose, il caffè, il dolce, c'è qualcuno, sto facendo i servizi da solo,
i 15 figli che abbiamo che sono seduti a tavola tranquilli,
comunque ai suoi, lui è veloce, tutto organizzato, noi invece ce la godiamo un po' nei momenti di tranquillità. E allora l'altro giorno ho detto, Maurizio, non è possibile che se tu cucini in un modo, noi dobbiamo cucinare tutti come te. Se tu usi le pentole, quelle pentole lì, noi dobbiamo usare tutti quelle pentole lì anche quando cuciniamo. Ok? E insomma, avevo ragione. Questo è per fare un esempio delle nostre... Ecco, che queste cose succedono, però poi ne parliamo. Ed è stato bellissimo parlarne, perché penso che non è sempre che fia così liscio questo discorso, è un discorso che tocca molto le nostre ferite, la mia perché il suo modo mi fa sentire incapace, ancora più incapace della difficoltà che io ho con me stessa, e lui perché invece lui sa che questi doni li ha, e magari essere toccato su una ferita che ha lui, non so come dire, lo fa sentire indifeso, oppure lui ha, mi sembra che sia anche così, che a volte lui ha bisogno di sentirsi presente in tutto, di risolvere i problemi di tutti, di fare tutto in casa, perché se non lo fa lui, che è l'uomo, lo dobbiamo fare noi, però l'uomo ha la tendenza a toglierci i pesi, solo che a volte vuole toglierci i pesi, vuole toglierceli con i tuoi ritmi, che non sono i nostri sempre, perciò alla fine sono proprio cose belle, desideri belli, quello di alleggerirci tutti, ma in questo desiderio bello lo facciamo a modo nostro, dimenticandoci che l'altro a volte è anche diverso e ha dei tempi diversi.
Grazie.
Come buona. E concludo io, se ce la faccio, se mia moglie mi permette, no, perché penso che sia molto importante in questi momenti di condivisione, questi momenti in cui ci diciamo queste cose e cerchiamo di rispettare l'idea dell'altro, perché devo avere ragione io, perché non può essere anche come la vede lei, quindi faccio silenzio, Se sono furbo, invoco anche lo Spirito Santo, mentre mi parla e mi corregge, che mi aiuta a fare silenzio. Però sai che in quel momento, è una cosa che abbiamo imparato da Renzo Bonetti, nel sacramento del matrimonio c'è la stessa potenza, la stessa forza, la stessa grazia che c'è nel sacramento dell'ordine. Cioè, quello che ha un sacerdote, se voi guardate nel Vangelo di ieri c'era scritto, parola di Dio, non di Maurizio, padre Dio, marito e una moglie, quando cercano di volersi bene, quando cercano di amarsi, quando cercano di essere fedeli, di morire a se stessi per lasciare emergere l'altro, in quel momento stanno vivendo la presenza di Dio, stanno vivendo la forza del sacramento. Sapete che in quel momento abbiamo la forza di scacciare i demoni, abbiamo la forza di guarire un malato, abbiamo la forza di benedire, di curare, abbiamo quella forza. L'ha detto Dio? Non l'ho detto io. Quando noi cerchiamo di vivere il sacramento del matrimonio in quel modo, abbiamo una forza, una potenza, una grazia che noi ce ne rendiamo conto. Paolo e Dio nella nostra piccolezza, perché ripeto siamo due pirlotti, abbiamo sperimentato la forza del sacramento. Per esempio eravamo in missione a 2 ore dal primo ospedale, dei bambini accolti, bambini orfani accolti in missione, che avevano la febbre, che avevano la febbre molto alta, e di notte, tenendoci per mano il sacramento del matrimonio, ci sono tutte le lotte, la voglia di ricominciare, di chiedersi scusa, di essere fedeli, pregavamo su questo bimbo più di una volta. Più di una volta il bimbo alla mattina non aveva più la febbre, ma è successo tante volte. Litigi tra i bambini, situazioni proprio pesanti che non sapevamo come risolvere. Missione non hai. Ecco, con questa preghiera fatta con fede, noi abbiamo visto dei miracoli, noi abbiamo visto la potenza di Dio manifestarsi attraverso Dio.
Amare e onorare, quindi tradotto nei gesti del nostro quotidiano, per noi si esprime nella preghiera, nel dialogo con Dio, un dialogo che apre alla speranza. È un dialogo che trasforma i pensieri negativi tante volte in gesti di pace, anziché avere lasciarmi andare a quel pensiero di giudizio, di negatività verso mio marito, avere invece contrapporle con dei gesti di pace, come dicevamo prima, a un pensiero brutto fare un gesto d'amore. E parole che a volte sono troppo pungenti, a volte parole tra di noi, ma a volte parole anche con altri, che mettono il coniuge in brutta luce, sapere invece magari fare silenzio o fare un gesto di nuovo di tenerezza e di speranza, mettere una parola buona.
Pensiero piccolo, anche questo insegnatoci da Don Renzo Bonetti durante un seminario che abbiamo fatto lo scorso anno. Ci è stato detto che la nostra sposa è la lettera d'amore scritta da Dio per me. Paola è la lettera d'amore che Dio mi ha scritto per dirmi quanto mi ama. Io mi sono detto, devo dirmelo tante volte durante il giorno, Paola è la lettera d'amore che Dio si è seduto alla scrivania e mi ha scritto per dirmi: Maurizio, io ti amo talmente tanto che ti ho dato Paola, te l'ho regalata. Sono capace io di leggere questa lettera d'amore scritta da Dio attraverso la vita di Paola? Riesco ad intravedere, a leggere, a godere dell'amore che Dio ha per me attraverso Paola? Ne comprendo la grandezza? Ecco cosa significa onorare. Onorare ed amare soprattutto nell'ordinario. Ci è sembrato che questo amare e onorarti sia importante vivere durante la quotidianità. Se noi sposi riusciamo a vivere bene la quotidianità, l'ordinario, viviamo bene il nostro matrimonio. Penso che almeno per me, penso un po' per tutti, è più facile fare il grande gesto d'amore, no? Preparo una sorpresa incredibile, la porto fuori in un ristorante romantico, gli faccio un regalo. Queste cose io e Maurizio sono capaci di farlo. Ma la difficoltà sta nell'amare e onorare Paola 24 ore al giorno, nella quotidianità, nelle piccole cose. È difficile essere dolci, teneri, accoglienti, premurosi tutti i giorni, 24 ore al giorno. Dobbiamo proprio curare la quotidianità, i piccoli gesti, il ricominciare sempre, mettere da parte l'orgoglio, l'egoismo, le mie ragioni per poter amare e onorare la mia sposa. A proposito di questo mi vengono in mente alcuni consigli preziosi. Una perla di Madre Elvira. Sentite che bella. Un giorno ad un incontro di soli mariti ci disse: cari miei, se volete vivere un matrimonio veramente felice, c'è un segreto. Sposi, aprite bene le orecchie, c'è un segreto per vivere un matrimonio felice. Voi spose, tappatevi le orecchie, non ascoltate questo. Dovete corteggiare le vostre spose tutti i giorni come le corteggiavate quando eravate fidanzati, quando dovevate conquistarle. E aggiungeva: guardate che l'amore non si fa soltanto a letto. Suor Elvira era una donna che non girava tanto, pur essendo una suora, non è che usava la diplomazia per spiegare le cose. Sì, ma l'amore non si fa solo a letto, l'amore si fa tutto il giorno. L'amore con vostra moglie si fa, non si fa soltanto a letto, si fa tutto il giorno, 24 ore al giorno, con un gesto di tenerezza, una telefonata, un bigliettino lasciato lì prima di uscire per recarsi al lavoro. Che bello, voi non avete idea la gioia delle nostre spose quando trovano il bigliettino, perché quel bigliettino dice: mio marito si è fermato in tutte le sue occupazioni che aveva e mi ha scritto a mano, niente né WhatsApp, è già qualcosa di elettronico, perde il fascino. No, a mano mi ha scritto quel bigliettino. Un regalino, non soltanto il giorno dell'anniversario, ma un regalino fuori programma. Ecco, questo significa fare l'amore tutto il giorno. E concludeva Madre Elvira dicendo: facendo l'amore così, tutto il giorno, gli si illuminavano gli occhi, brillavano, allora al termine della giornata il fare l'amore sarà davvero un'esplosione di gioia, di tenerezza, di intimità vera. Ha tutto un altro sapore il fare l'amore, tutto un altro sapore se è stato condito dalle 24 ore, proprio come l'ha pensato Dio, e il vostro matrimonio sarà felice per sempre.
Amare e onorare, vivere amare e onorare, può anche essere utile, molto utile, per trasmettere ad altri la bellezza del matrimonio, soprattutto non solo alle altre famiglie, alle altre coppie, ma anche ai nostri figli. Può educarci nell'educazione, perché se loro vedono il nostro amarci e onorarci, quindi andare oltre alla difficoltà, anche loro imparano che le difficoltà possono esistere ma si possono superare. Oppure il chiederci scusa. Suor Elvira sovente ci insegnava, ci diceva proprio: quando dovete litigare, litigate, perché fa parte, dovete discutere, fatelo nella vostra stanza, nascosti. Poi però, quando dovete chiedervi scusa, lo fate davanti ai figli. Quando siete a tavola, vi alzate e vi chiedete scusa davanti a loro. Così loro vedono. Innanzitutto non idealizzano il matrimonio, perché magari appunto discutendo giustamente di nascosto, loro pensano: ma allora il matrimonio deve essere come quello loro, che vanno sempre d'accordo. No, il matrimonio è che abbiamo dei momenti, sono nostri, intimi, personali, così come il fatto, perché anche il dialogo nelle diversità è anche un gesto d'amore, così come facciamo l'amore nella nostra intimità e nella nostra stanza, anche certi dialoghi così profondi che toccano, come dicevamo prima, anche le nostre ferite, devono essere nella nostra stanza, chiusi tra di noi. Poi però il chiedersi scusa è bellissimo che sia davanti ai nostri figli, così imparano anche loro la bellezza e la gioia che dà chiedere scusa e ricevere, accogliere queste scuse, anche dare il perdono e accogliere il perdono. O altre cose che Suor Elvira ci insegnava su questo, proprio per avere sempre questi gesti concreti, diceva ai mariti: per esempio, per onorare le vostre mogli, voi tornate dal lavoro, aprite la porta e che cosa fate? Allora i mariti dicevano: ah no, aprite la porta e i vostri figli vi corrono incontro se avete dei figli, e cosa fate voi? Ci abbassiamo, sguardiamo i nostri figli, ci abbassiamo per poterli guardare bene negli occhi, li abbracciamo, e lui diceva: no, 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 non fate questo, la prima cosa che dovete fare, aprite la porta, i figli vi corrono incontro e voi vi dite: ma la mamma, guardate verso l'altro, dite: ma la mamma dov'è? Dov'è la mamma? La mia sposa, come diceva Maurizio, anche la mia regina, la regina nostra. Questo dovete fare, perché loro devono vedere l'amore che vi lega, che vi cercate, anche se voi sapete tutto quello che avete dentro, ma loro, per essere sicuri e crescere sereni, devono vedere la vostra unità, la vostra forza. Altre situazioni, la mia sposa invece diceva: a tavola siete tutti seduti pronti per mangiare, chi servite per primo? Ci faceva le domande tra bocchetto, perché noi dicevamo: ma sì, è normale, serviamo il bambino più piccolo, non si sa servire, oltre non sa neanche mangiare. Ma no, no, Gioia, no, a tavola voi dovete servire vostro marito, servite prima vostro marito e poi i figli, mi raccomando, perché così anche questo è il nostro modo di trasmettere l'amore e l'onore verso mio marito anche ai miei figli. L'amare e onorare, sbriciolato nella vita concreta di noi coppie, di noi famiglie, trasmettendo la gioia e l'onore di appartenerci. Quindi la gioia e l'onore, che l'onore non soltanto l'onorarti, ma anche l'onore che io come sposa e tu come sposo di appartenere, di appartenerci tra di noi.
Quando siete stufi, diteci, fate la mano, noi smettiamo. Noi abbiamo avuto una grande fortuna, anzi una grande grazia, di vivere i primi anni di matrimonio in una missione in Brasile, con tanti bambini di strada abbandonati. È stata una grazia perché erano talmente tanti e soprattutto esigenti, bisognosi di affetto e di attenzione, bambini feriti, sovente le loro ferite erano causate proprio dai genitori, e quindi c'era poco tempo per noi, per vedere i nostri difetti, i difetti del coniuge, poco tempo per litigare, poco tempo per prendersi delle, per perdersi nelle cose, dovevamo pensare a loro. Insomma, penso proprio che il donare la propria vita, uscire da se stessi, non guardarsi troppo l'ombelico, ci ha aiutato molto nel nostro rapporto. Si dava più importanza alle cose essenziali, nonostante qualche bella crisi, incomprensione, litigi, quelli non sono mancati, ma devo dire sinceramente che man mano che passano gli anni diminuisce il tempo in cui ci teniamo il muso. Alle volte noi ci pensiamo che non siamo degni di aiutare un'altra coppia, di condividere con un'altra coppia. Se ci guardiamo noi, cosa andiamo a parlare? Noi la prima cosa che ci siamo detti quando ci hanno detto che avremmo dovuto parlare qui, abbiamo detto: cosa andiamo a dire? Anche noi tutti i giorni cadiamo in queste cose qua, Però se aspettiamo di essere perfetti non faremo mai nulla. Ci va questo coraggio di dire: vabbè, condividiamo anche la nostra fatica, la nostra difficoltà, può aiutare anche un'altra coppia, no? Avere un pizzico di coraggio.
Perché parlarne, solo dire, anche ci faceva fare le testimonianze, perché diceva: non importa se siete incoerenti, per parlarne ci obbliga ad essere più coerenti. Poi dopo vediamo, cioè noi vi raccontiamo queste cose, ma poi noi siamo i primi che ci sentiamo in obbligo, tra virgolette, perché è un dono poi, di doverle vivere.
Dobbiamo essere intelligenti, fare a gara per chiederci scusa. Il giorno del nostro matrimonio, quindi 30 anni fa, Madre Elvira ci ha dato un altro prezioso consiglio, un regalo che vi faccio per il vostro matrimonio. Prendetevi un impegno, ci ha detto. Ci disse: non tenetevi il broncio, il muso, più di 5 minuti.
Perché adesso l'ha anche abbassato. Gli anni l'aveva poi abbassato.
Poi l'ha abbassato, è arrivato a 3, è passato da 3 poi 1 minuto. Però lo sappiamo.
Per un minuto, pensa quanto è lungo.
Che sappiamo, ci diceva: provate a fare silenzio per un minuto. No, e stava lì in silenzio un minuto, pensate quanto è lungo un minuto. Però perché il tentare, almeno tentiamo di farlo? Perché? Perché in quella lite, in quel muso, in quel silenzio, noi apriamo una piccola breccia no? ci allontaniamo un pezzettino, apriamo la breccia e si insinua Satana. Satana si insinua tra di noi solo quando siamo arrabbiati uno con l'altro, quando abbiamo litigato, quando ci teniamo il muso. E no, questa volta deve essere lei. L'altra volta l'ho fatto io, adesso deve essere lei. Siamo dei balenghi parlanti quando facciamo così. Perché Satana si insinua, non so se succede a voi, ma a me succede così, che in quel momento io vedo tutti i difetti di Paola. Vedo tutti i difetti di Paola. Le cose che non vanno. Mi dimentico per incanto tutte le lotte che abbiamo fatto, che nonostante sono 30 anni che siamo insieme e ci vogliamo bene, chissà quante lotte abbiamo superato. Me le dimentico per incanto. Pensate come furbo Satana. Me le fa dimenticare, mi fa vedere solo il difetto di Paola di quel momento. Ecco perché è importante mantenere questo impegno, almeno tentarci. Facciamo a gara a chiederci scusa. Non sempre abbiamo la stessa grazia, la stessa forza, ma il Signore nel matrimonio, di solito l'avrete vissuto anche voi, quando Paolo è un pochettino più giù, io mi sento un pizzichino più, e viceversa. Quando io sono al pian di Babi, sono in fondo al pozzo, a Paolo viene data una grazia particolare per lei, ma anche per me. Quindi c'è questa grazia, ce l'abbiamo dentro. Cioè non è, ce la faccio andare a chiedergli scusa, e allora vado. Non lasciamo lo spazio a Satana, ci frega Satana. Satana vuole la divisione, facciamoci furbi. Noi abbiamo imparato che affinché l'amore sia piacevole e duri tutta la vita, l'amore lo possiamo tradurre così: intelligenza e volontà. Provate a tradurre ti amo tanto Paola, intelligenza, voglio un matrimonio felice, non voglio litigare, e la volontà, voglio io fare il primo passo. Sono sempre parole di madre che dire questa. Il matrimonio è una questione di intelligenza e volontà.
Ne ha accennato anche Don Bernardino. Quello che a me personalmente tante volte aiuta, ho letto un libro il cui titolo è Guardare verso l'alto, guardare verso l'altro. Ecco, questa è una cosa che a me aiuta molto in certi momenti, quando proprio faccio la battaglia più dura, prima di guardare verso l'altro, mio marito, così come anche le persone, però in questo momento, in questi incontri parliamo della relazione sposi, prima di guardare verso mio marito, alzare lo sguardo e guardare verso l'alto, verso la fonte di bene, colui che ci vede alla sorgente sempre, non ci vede man mano che ci sporchiamo, ma ci vede da dove nasciamo. Ecco, questo guardare verso Dio mi aiuta a vedere il Maurizio con lo sguardo di Dio. Sembra una cosa per aria mentre la racconto, però se facciamo, vedrete che fare questo esercizio aiuta tantissimo. Prima di partire così, partiamo così, ci fermiamo un attimo e alziamo lo sguardo verso colui che ci ha creati, perché Maurizio, prima di essere mio marito, è figlio di Dio. Quindi, essendo figlio di Dio, come tutti noi, ha tante cose di Dio. Mi aiuta a non guardare tutte le cose negative che umanamente vedo e che il male anche molte volte amplifica. Anziché guardare quindi con lo sguardo di Satana, che è molto basso, mi aiuta a guardare con lo sguardo verso l'alto, per guardare verso l'altro.
Vi racconto solo più una cosa e terminiamo, poi se vuoi raccontarne anche una tu. Suor Elvira consigliava ai novelli sposi, a quelli appena sposati, di vivere il primo anno, 1/2 anni, in una roulotte. E così Paolo e io, appena sposati, siamo andati a vivere in una roulotte 30 anni fa. È una cosa meravigliosa, ci portiamo dietro quella ricchezza ancora oggi. Perché, ci spiegava la grande psicologa Elvira, ci sono gli spazi molto stretti e le cose essenziali. È facile perdersi nelle cose. Ci sposiamo, dobbiamo pensare ad arredare la casa, la lavatrice, e poi arriva un bimbo, non ci basta questo alloggio, dobbiamo prendere uno con una stanza in più, eccetera. Ci perdiamo. La cosa più importante, appena sposati, lei ci diceva, è guardarsi dentro. Sono due storie che ognuna ha la sua originalità, le sue ferite, la sua ereditarietà del papà e della mamma, che devono fondersi, è un miracolo, eh? Un miracolo, no, non prendersi per i capelli i primi giorni di matrimonio, che si devono fondere queste cose qua. E allora nella roulotte c'è l'essenziale, è più facile entrare dentro se stessi. E un altro grande vantaggio è che quando si litiga non puoi scappare, non puoi dire vado nell'altra stanza, mi hai proprio rotto le scatole, non c'è l'altra stanza sulla roulotte. Quindi al limite ti siedi nell'angolino, fai il muso, ma non puoi scappare. E concludeva, pensate che donne, e concludeva. Poi, dato che ci sono degli spazi molto stretti, quando ti passi uno di fianco all'altro e ti strisci un po', è più facile chiedersi scusa. C'è una questione anche fisica nei primi anni di matrimonio che aiuta tanto a chiedersi scusa. Lei è chiaramente, tu gli passi dietro, sei obbligato a strusciarti un pochino. Madre birra, ce lo diceva. Quindi, adesso oramai sono passati i primi anni di matrimonio, penso per tutti. Però magari lo possiamo consigliare ai novelli sposi o ai corsi di fidanzamento, ai nostri figli, no? Fate un annetto senza andare subito a pensare, forse arrivano dei figli. Prendetevi un monolocale piccolino, non state a comprarvi subito tutto. Vivete la bellezza, l'essenzialità di due vite che si fondono, che si amano.
Racconto ancora una cosa, in Brasile è stato bellissimo. Abbiamo una ricchezza di dono ricevuto e immensa. Nella ricchezza, come tutti sappiamo, quando c'è qualcosa di bello si cresce anche tanto, la conquista di qualcosa di bello è anche portata appunto dalla battaglia, dalla lotta. Per conquistare bisogna lavorare e ci ha aiutato molto a lavorare su noi stessi in Brasile. Come sapete, quando ci siamo sposati, non so se lo sapete, però io comunque ero molto molto giovane, quindi praticamente non conoscevo neanche me stessa. Quindi abbiamo avuto un momento in cui avevamo già due figli, in cui è stato difficile, perché oltre ad aver cura dei figli, io stavo incominciando a capire io chi sono e cosa voglio nella vita. E questa è stata una battaglia, perché il mio chi sono e cosa voglio non sono più da sola, siamo in due. E quindi cercavo in Maurizio determinate cose, quindi non so, usavo tutta la mia energia per cavare in un campo. Vi faccio un esempio che per me, che mi ha aiutato molto. Mi sembrava di avere comprato un sacco di strumenti, speso un sacco di energia per comprare una macchina che trovasse il petrolio nella terra. Quindi questa terra era Maurizio e io volevo trovarci il petrolio. No, ma penso che renda l'idea. A un certo punto, con tanto sforzo e fortunatamente un po' di preghiera, il Signore mi ha illuminato e mi ha detto: ma perché tu vedi tutte le cose che in Maurizio non vanno e vuoi trovare quel petrolio quando io ti ho dato un bellissimo campo di fiori di campo? Bellissimo. Ma vai a coltivare quei fiori. Perché? Perché a un certo punto, appunto, nella nostra coppia io ho incominciato proprio a cercare altro. Volevo altro. Ma quello che, di cui io avevo bisogno, Dio me l'aveva dato, perché oltretutto io sono un amante dei fiori di campo. Se mi deve regalare un mazzo di fiori, lui all'inizio mi portava le orchidee. Poi ha capito che delle orchidee non me ne poteva fregare di meno. Che se mi raccoglieva i fiorellini nel prato, io ero la donna più felice del mondo. Però, pensate, io che amo i fiori di campo, comunque non vedevo la bellezza che c'era in lui. Perché a volte ci capita, io penso tanto anche a noi donne, a un certo punto vogliamo qualcosa, perché noi siamo la donna ha sempre qualcosa in più dentro, sempre, è sempre alla ricerca, non si accomoda. Nel matrimonio, quando ci si sposa, è come se il marito, con tutto rispetto, per la bellezza dell'uomo che è la semplicità, però il marito si accomoda e la donna parte. La donna ha iniziato qualcosa di nuovo, il marito ha trovato la comodità, finalmente mi sono messa a posto. E a volte questo nostro continuo correre della donna e questo accomodarsi dell'uomo ci porta a cercare anche altrove. Invece, ecco, la preghiera, sicuramente la preghiera, la potenza e la forza della preghiera mi ha aiutato a vedere che mio marito ha tutto, proprio perché è un dono di Dio per me, ha tutto ciò con Dio, cioè, non se, questo è chiaro, no? Perché c'è un Dio, è chiarissimo. Però ha tutto quello che mi può aiutare. Questi fiori di campo sono quelli fatti per me, non serve che io cerchiamo buono. Grazie.